Buongiorno Svizzera, bentrovati a 7.20 che comincia con due minuti di anticipo oggi, devo dire. Ma meglio però, meglio perché abbiamo un sacco di roba da raccontare. Grazie ai colleghi dello sport, Massimo Micoli, ci vediamo tra poco per Rassegna Stampa e Sport. Noi qui cominciamo così.
Come state?
Tutto bene, Fusetti e Savoia al microfono, è sempre noi due, ormai facciamo parte dell'inventario, abbiamo anche codice a barra, bippa quando entriamo e quando usciamo, come quando vai al supermercato e fai il self-checkout, come si chiama, cioè vai a rubare il lavoro alle cassiere, esatto, sostanzialmente facendo esatto. Passare le cose, che però devo dire a me piace molto, mi dà una grande soddisfazione, non so perché, cioè perché probabilmente ho una vita un po' così, un po' limitata. Allora, oggi che è venerdì, ricordiamo tutte le varie, come dire, i vari anniversari purtroppo tristi che ricordiamo tutti i giorni.
Allora, il 16 settembre in Iran per un velo veniva uccisa Mahsa Amini, iniziavano le proteste, sono passati 140 giorni. Il 24 febbraio la Russia invadeva l'Ucraina, quindi sono passati 344 giorni e oggi sono 501 giorni che i talebani hanno vietato le scuole alle ragazze.
Quindi queste cose continuano mentre noi viviamo la nostra vita, queste tragedie collettive che sono lontane ma al tempo stesso vicine perché ci riguardano come esseri umani, continuano nel mondo. Noi andiamo invece a vedere se continuerà il Fön a sud delle Alpi che ci sta regalando
17 gradi.
È una specie di mezza primavera. Domani magari si può tirar fuori la moto e andare a farsi un giro senza doversi abbardare come degli astronauti. Colleghiamoci con Luca Panziera a Meteo Svizzera. Vediamo se abbiamo Luca in linea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Luca, buongiorno. Allora, io ho vaticinato, ma l'ho fatta facile perché l'hai detto poco fa, prima del radiogiornale, nel bollettino precedente, che oggi continuerà il Fön e avremo ancora delle temperature calde.
Beh sì, questa sarà un po' la caratteristica della giornata odierna, su delle Alpi temperature molto elevate, primaverili, arriveremo appunto fin verso 17, magari anche 18 gradi. La giornata inizierà però con qualche annuvolamento che sarà presente appunto questa mattina, poi nel pomeriggio dovremmo avere un maggior soleggiamento. Qualche annuvolamento anche a nord delle Alpi, soprattutto verso la Svizzera nord-orientale, poi però anche al nord si passerà un tempo abbastanza soleggiato. Al nord la nuvolosità però aumenterà già nel corso della serata con l'arrivo di alcune precipitazioni poi nella notte. A nord delle Alpi le temperature saranno più fresche, non supereranno gli 8-9 gradi e in montagna oggi saremo attorno ai 2000 metri e citavi il vento sarà presente sia in pianura a partire dal pomeriggio al sud ma anche in montagna praticamente su tutto l'arco della giornata dove soffierà forte da nord.
Quindi per coloro che soffrono di mal di testa col Fön si presentano delle ore un po' difficili nei prossimi paio di giorni.
Esattamente, e anche proprio domani, in parte anche domenica, tornerà il vento da nord.
Ok, grazie mille Luca Panziera, buon lavoro a Meteo Svizzera. Andiamo con David Bowie, poi parliamo di cartoline. Blue Jean.
Just for blue team.
E questo, come detto, è David Bowie con Blue Jean. Allora, ricordiamo la nostra operazione cartoline. Devo dire che state partecipando in una maniera veramente encomiabile. Mi ricorda un po' il tempo delle tazze di 7:20. Cioè, arrivano un sacco di cartoline. Noi, io e Fusetti, Fusetti ed io, dovremo rispondere, perché ci siamo impegnati a farlo a mano. Quindi noi vi scriveremo indietro.
Dovremo anche cominciare a farlo, perché
stiamo aspettando la cartolina. Stamattina mi trovo per finalizzare, diciamo, la cartolina di ritorno, che deve essere un po' speciale, perché le persone ci stanno mandando delle cartoline speciali, quindi meritano una cartolina speciale di ritorno. Allora, il contesto lo sapete ormai: il 18 aprile festeggiamo i 90 anni di Radio Monteceneri, quindi di Rete 1, Rete 2, Rete 3, che sono le discendenti di questa radio, e per questa occasione vi abbiamo chiesto di mandarci delle cartoline di auguri per la nostra Radio Monteceneri. Tantissime ne sono arrivate, vi siete anche privati di cartoline vostre che amate per mandarle a noi, e questo ci fa veramente molto piacere. Ogni giorno noi ne leggiamo un paio, perché i messaggi che scrivete dietro alle cartoline sono molto belli.
E li mostriamo anche in TV.
Le mostriamo anche in TV a partire da oggi.
Chi ci guarda in TV?
Chi ci guarda in TV le può vedere sullo schermone, le stiamo facendo passare, e poi Marcello presenta una cartolina sonora tratta dai nostri archivi. Ricordo l'indirizzo, che è RSI Rete 1, via Cureglia 38 6949 Comano. Allora, grazie per i 90 anni di onde sonore da Radio Monteceneri e Rete 1, cari Savoia e Fusetti, la vostra cartolina, mia mamma, coetanea della radio. La mamma è nata il 10 di dicembre del 1933. Auguri, non ha ancora 90 anni, ma li avrà, e li avrà nello stesso anno della Radio Monteceneri. Cari saluti, Luigina Maffezzini e Maria Forni da Ambrì. Buongiorno 7:20, mio padre comprò una modernissima radio a valvole Normende per ascoltare la giovane Monteceneri. Ci voleva un certo tempo perché si scaldasse, io me la ricordo, bisogna avere fiducia, aspettare, e quando la si sintonizzava, l'occhio magico, c'era una specie di visorino che si illuminava, effettivamente si illuminava, e dava questa impressione che la radio si così accendesse o vivesse di luce proprio. Un saluto nostalgico dall'etere. Ricordi, la nonna si svegliava sempre al suono delle campane di Pazzalino, e questo è Vincent Giunta, scusate, da Orselina. E infine l'ultima, che parla di un personaggio che a suo tempo era mitico, Mario Casanova, scrive Consuelo da Castione, aveva fatto il militare con il mio papà. Mi diceva sempre il papà che se si inceppa nella lettura del radiogiornale il Casanova, di sicuro cambierà il tempo. La mia mamma, arrivata ai 104 anni, se sentiva suonare la radio, mi chiedeva immancabilmente: hai messo il Ceneri? Da piccola pensavo che Radio Monteceneri fosse una radio come la nostra, come quella che avevamo in casa, ma grandissima, piena di gente, circondata da una montagna di cenere come quella del posacenere di papà. Questa è Consuelo Langa da Cassione, che ci ha scritto questa lettera, questa cartolina meravigliosa. Grazie Consuelo, grazie a tutti voi per averci mandato le cartoline. Ricordo ancora l'indirizzo: RSI Rete 1, via Cureglia 38 6949 Comano.
Visto che hai citato Mario Casanova, l'ascoltatrice ha citato Mario Casanova, ascoltiamo Mario Casanova, la cartolina dalle teche. Ci arriva dal 1939, il Consiglio federale aveva decretato la mobilitazione, Casanova ne dà notizia e poi sentiremo il passo successivo alla mobilitazione.
Radio Monteceneri.
Secondo notiziario dell'Agenzia Telegrafica Svizzera. Riunito nel pomeriggio, il Consiglio federale ha decretato per domattina la mobilitazione di tutte le truppe di frontiera. Gli affissi saranno apposti domani all'alba e la truppa entrerà in servizio secondo l'avviso di mobilitazione contenuto nei libretti militari.
Le due unità si tolgono il casco, lo afferrano con la mano sinistra.
Attenti!
Ecco le schierate.
Gli ufficiali, sottufficiali e soldati giurano o promettono di essere fedeli alla Confederazione, di essere pronti a sacrificare la propria vita per la difesa della patria e della sua Costituzione, di non mai abbandonare la bandiera, di obbedire fedelmente alla legge militare, di eseguire puntualmente e scrupolosamente gli ordini dei superiori, di osservare la più rigida disciplina e di fare tutto ciò che l'onore e la libertà della patria da essi richiede.
Giuro! Rinnovando il rito che nella notte del primo d'agosto sul Grütli fece innalzare verso il cielo le mani nel tipico giuramento degli svizzeri, queste due unità hanno in questo momento compiuto il rito del giuramento.
1939.
Sì, erano tempi duri, e una generazione intera rispose. Giuro, come avete sentito, e si dispose a essere mobilitata per difendere il paese, per difendere la patria, come giustamente la si chiamava all'epoca. Fa venire la pelle d'oca e fa venire voglia di alzarsi in piedi, quello che abbiamo sentito dalle nostre teche. E questo è anche, era anche Radio Montecenere, era la, il canale principale con cui si ricevevano queste notizie anche drammatiche.
Fa anche paura ricordare quel periodo, sì, che attorno stava succedendo.
Stava iniziando la Seconda Guerra Mondiale, effettivamente. Era per il primo di agosto, no? Fu decretata questa cosa, e, se non ricordo male. Ci fu anche curioso il fatto che durante questo annuncio l'ufficiale, insomma, che fa questa chiamata si inceppa due volte. Probabilmente l'emozione la sentiva anche lui, perché sì, non erano cose che succedevano tutti i tempi. In mobilitazioni generali, per fortuna, non ce ne sono spesso, e quindi questo errore, questo incespicamento, diciamo, nello spiegare alla truppa che cosa devono fare, è sintomo che l'emozione toccava anche quelli che erano messi a comandare gli uomini e a mandarli sostanzialmente in guerra o perlomeno alle frontiere per difendere il paese.
Primo settembre,
sì, infatti non primo agosto, primo settembre, ci siamo corretti. Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni, che per fortuna non sono queste, le storie di tutti i giorni. Sono le 7.33, questa è la Rete 1, Radio Monteceneri.
Vecchi discorsi, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente, che fa fatica, si innamora con niente. Vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, ma sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è grande come vorrei. Storie come amici perduti, che cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore, come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro, come un piccolo punto su un grande muro, dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i muri di città, per tutti quelli così come noi, niente è cambiato, niente cambierà. Un giorno in più
Storie di tutti i giorni, questo era ovviamente Riccardo Fogli, sono le 7.36 e andiamo a parlare di cose brasiliane.
Sì, prima però mi permetto di leggere un messaggio che è appena arrivato da Olivia.
Sì.
Olivia Carmen dice: anche mio papà era stato mobilitato ed era nella truppa di avvistamento al Monte Generoso. Mi raccontava che si vedevano le bombe cadere su Milano.
Sì.
Grazie per rievocare questi momenti.
Sì, sì, appunto. Ricordiamoci che c'è una generazione che se lo ricorda bene, una generazione a cui è stata raccontata dai genitori questa cosa, la Seconda Guerra Mondiale, generazione di persone che sono nate e cresciute qui o persone che sono arrivate con l'emigrazione che l'hanno vissuta la guerra, soprattutto in Italia, immagino, e quindi oggi in questo periodo di guerra, perché questo è un periodo di guerra in Europa, purtroppo per molte persone non si tratta semplicemente di una preoccupazione lontana, ma anche del rivivere un trauma o dei brutti ricordi di un periodo che ha fatto parte della vita dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici più anziane.
Allora, andiamo in Brasile.
Parliamo sempre di oggetti guerreschi, sì, in questo caso una portaerei.
Allora, smontare la portaerei.
Sì.
Immaginate due militari che parlano, dicono: cosa facciamo con la Sao Paulo?
Che è una vecchia portaerei.
Una vecchia portaerei, sì, che loro hanno acquistato dai francesi, che l'hanno usata per una trentina d'anni, è stata costruita negli anni 50. L'hanno usata i francesi, era una delle ammiraglie della flotta francese, poi l'hanno venduta, l'usato sicuro, al Brasile. Il Brasile l'ha tenuta una ventina d'anni e poi l'ha lasciata un po' lì,
sì,
se ne è quasi dimenticato. A un certo punto l'ha venduta. Ha cercato di venderla, ha trovato anche l'acquirente, un cantiere di demolizione in Turchia. Il problema è portarla da dove era alla Turchia. Hanno provato con un grosso rimorchiatore, però non riescono a consegnargliela, non sono riusciti a consegnargliela. Allora cosa hanno intenzione di fare i brasiliani? Perché il governo brasiliano ha detto: no, non possiamo riportarla nelle acque territoriali perché è potenzialmente molto pericolosa a livello ambientale, mm-hmm, perché ha uno scafo che è rovinatissimo, stiamo parlando di un bestione, stiamo parlando di 30.000 tonnellate, 266 metri,
sì,
di lunghezza.
E come quindi, si dice in portoghese, le cuncia da travia.
Esatto, ecco. Non possiamo riportarcela a casa. Allora l'hanno agganciata, la Marina Militare, perché era lì che vagava.
Sì.
L'hanno agganciata, la stanno trainando a 350 km dalla costa brasiliana, sopra un punto dove l'Atlantico ha una profondità di circa 5.000 metri e molto probabilmente l'affondamento controllato è l'opzione migliore.
Cioè, ma è una cosa abbastanza, cioè, ho fatto tutti sti ragionamenti, poi la buttiamo in mare.
Okay. Cioè, in mare. Il problema è che contiene un po' di amianto, contiene,
certo,
un po' di vernici tossiche, vero, va giù a 5.000 metri, chi la vede non la vede più nessuno, a parte chi sta a meno 5.000 metri, poi l'acqua si muove, vabbè. Molte associazioni hanno detto: scusate,
non
dato che era cuscia da travia già,
sì,
da un po',
esatto,
non potevate agire prima che fosse troppo tardi, perché adesso effettivamente è molto tardi.
Ma quindi i turchi restano lì un po' col naso in mezzo alla faccia?
I turchi sostanzialmente hanno detto che non pagano.
E beh, certo, non hanno ricevuto niente, ma cosa vogliono pagare? Ma insomma, magari potevano venderla per pezzi.
E loro volevano far quello.
Ah, okay.
La trascinavano in un porto turco, però nessuno la fa più entrare nei porti, perché è talmente rovinata,
sì,
che nessun porto ti dice: no, vieni pure qua, perché se succede qualcosa è un disastro.
Insomma, lanciare un appello, amici all'ascolto, se vi serve una porta aerei, sapete che ce n'è una brasiliana che viene via per poco.
Sì, a Sao Paulo.
Sao Paulo, sì. Però dovete... il problema è che dovete farla arrivare a casa vostra un po', che è il problema che hanno anche i brasiliani, che infatti hanno deciso di affondarla in mezzo all'oceano in una fossa di 5.000 metri di profondità, facendo finta che poi non la vede più nessuno, non è successo niente. Come mettere le cose sotto al tappeto.
Le onde poi, sì.
Meraviglioso, meraviglioso. Tra poco avremo sport di nuovo, si parlerà di nuovo dell'impresa straordinaria della Juve di ieri. Vabbè, scherziamo. E poi parleremo anche di quello che c'è sui giornali svizzeri. Intanto ci ascoltiamo in Mighty Quinn.
Yeah. everybody's gonna jump for joy. Come on. Jumping queues and making haste just ain't my cup of meat. Everyone's beneath the trees feeding pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on. Sleep with someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without.
Allora, abbiamo detto che abbiamo sport e non musica, ma sport e stampa, rassegna della stampa. Abbiamo
Monica Fornasi, ben arrivata.
Buongiorno.
C'è anche Massimo Miccoli.
Massimo Miccoli, ben arrivato.
Buongiorno.
Allora facciamo una cosa diversa dal solito, cominciamo con lo sport e diamo subito la parola a Massimo. Vogliamo parlare di questa impresa straordinaria. Sto scherzando, non è un'impresa straordinaria della Juventus, ha vinto 1-0. Io mi sono addormentato alla fine del primo tempo.
Ce l'avete fatta.
Sì, sì, sapete che io vivo un po' questo dramma che vivono tutti i tifosi juventini, ce ne sono tanti anche in Svizzera naturalmente, quindi come tu l'hai vista la partita?
No. Spiata.
Sì, no, perché spiata. Non è una cosa
comunque,
entusiasmante.
Sì, la Juventus è riuscita a vincere 1-0, un momento difficile, ha dovuto serrare le fila per portare a casa questo risultato, però nello sport quando le cose non girano bisogna sapere anche cambiare il modo di giocare, anche una grande come la Juventus.
Sì, ha fatto una partita così, operaia, sì, come si,
sì,
diceva una,
esatto,
volta.
C'è gente che la capisce e c'è gente che non la capisce, come l'allenatore del Milan che continua a giocare con due centrocampisti. E domenica c'è il derby.
Allora, derby domenica.
Avete finito?
No, era per dire che
noi eravamo al bar.
No, ma la cosa divertente è che ci saranno due semifinali per la Coppa Italia e una delle due è un po' particolare.
È Inter-Juventus.
Inter-Juventus, no, l'altra è quella particolare,
Fiorentina-Cremonese. Cremonese è brava, è una provincia, quindi ecco perché bisogna lasciare comunque, l'Italia deve prendere esempio dalla Svizzera per quanto riguarda la Coppa Nazionale di Calcio, perché la formula è contestata da parecchie società in Italia, perché partono comunque la squadra più forte o piazzata meglio, gioca sempre in casa, invece no, qui invece è diverso, tu puoi andare, può arrivare il Basilea, può andare magari a affrontare in trasferta Giubiasco.
Eh sì, dopo questa è la cosa interessante.
È lo spirito della Coppa.
Esatto, esatto.
Allora,
prendano
uno
esempio.
Uno fa valere la propria autorità. Monica Fornasier è un po' quello che troviamo sul Blick oggi a proposito di Blocher.
A far valere la propria autorità è Blocher. Diciamo che tira un po' le orecchie anche ad esponenti dell'UDC. Allora, il tema è quello della riesportazione di armi svizzere verso l'Ucraina. Recentemente la Svizzera ha inasprito la legge sul materiale bellico, rendendo più difficile l'esportazione di armi e munizioni. Con l'invasione russa dell'Ucraina poi si è tornato a parlare molto di riesportazione, cioè della possibilità per paesi che hanno acquistato le armi svizzere come la Germania di poterle poi fornire all'Ucraina. Allora, la nostra legge e la neutralità non lo permettono, questa è sempre stata la posizione della Svizzera sulla questione della riesportazione. Ultimamente però c'è chi vorrebbe introdurre un'eccezione in particolare per l'Ucraina. Allora, ci sono anche degli esponenti dell'UDC che vorrebbero cambiare le cose. Soprattutto però perché? Perché il divieto di riesportare sta mettendo a rischio l'industria di materiale di guerra svizzera. Chiaramente
la Germania è stata abbastanza esplicita: se non possiamo riesportare le munizioni, non le compreremo,
non le compriamo
più da voi.
Più. E quindi è un problema per la Svizzera. E oggi Blocher mette i puntini sulle i e dice: no, non si fanno eccezioni per l'Ucraina, ma anche ai suoi colleghi dell'UDC dice: no, non dobbiamo rispettare la legge in ogni caso, anche se questo fa male all'industria svizzera. Quello che dobbiamo fare ora è ricambiare la legge, quindi l'abbiamo inasprita, adesso allentiamo.
Sì, o la applichiamo o la cambiamo, che è quello che bisogna fare con le leggi. Questa è l'opinione di Blocher, che quando parla di solito ottiene degli effetti, sicuramente all'interno dell'UDC e anche probabilmente nel resto del paese. Allora,
vedremo se otterrà degli effetti la scelta di far tornare in Coppa Davis Stan Wawrinka.
Sì. Sì, Stan Wawrinka dopo quasi 8 anni torna in squadra, ma è un'iniezione di esperienza. Ultimamente anche l'Australian Open ha fatto vedere che c'è, ha lottato. Il problema, ecco, forse qui c'è il vantaggio che si gioca al meglio dei 3-7, sui 5-7 comincia a sentire la fatica questo ragazzo di quasi 38 anni. Però tutti contenti, tante volte sai, nello spirito di squadra dice: noi abbiamo lottato per arrivare sin qua, poi arriva Wawrinka e gioca dopo quasi 8 anni di assenza. Però è un'iniezione di esperienza, giovani stanno crescendo come Riedi o come Stricker, Dominique, un giocatore che aveva vinto anche il Challenger di Lugano. Marc-Andrea Hüsler è salito, è l'unico top 100 al posto 53 nella classifica ATP, incontra nel primo match di oggi Otte, che è il numero 80. Insomma, come dicono a Roma, se può fa.
Allora, se può fa, non se può fa, invece è probabilmente l'opinione del Ministero Pubblico della Confederazione, che ha aperto un'inchiesta su un furto di dati del Credit Suisse. Ne parla il Tages Anzeiger.
Esatto, diciamo che il furto di dati è un furto vecchio, cioè non è un furto nuovo. Erano dati di 18.000 clienti, tra i quali criminali e oligarchi, anche russi, e queste informazioni erano state pubblicate da vari media di tutto il mondo, tra i quali il Tages Anzeiger, appunto, che riporta questa notizia oggi, con il nome di Swiss Secrets. La notizia di oggi è che l'inchiesta è stata aperta non contro Credit Suisse o i suoi clienti, ma contro chi ha consegnato i dati alla stampa. Quindi la procura indaga sull'informatore e non sui gravi abusi che ha scoperto e che ha contribuito a divulgare. Il crimine è la violazione del segreto bancario e spionaggio economico. Allora, nel commento a pagina 2 del Tages Anzeiger si dice: lo conosciamo già questo film, non è la prima volta che si parla di furto di dati e che la persona che contribuisce a divulgare queste informazioni viene poi anche condannata. C'è già stato un caso e la Svizzera ne esce male perché la Svizzera figura agli occhi del mondo come il paese che protegge le banche e i loro clienti problematici, ed è possibile che la Svizzera faccia anche causa ai giornalisti non solo svizzeri che hanno riferito e riportato queste notizie. Questo perché nel 2015 il Parlamento ha inasprito la legge bancaria a tal punto che i media non sono più autorizzati a fare queste cose, quindi a divulgare delle informazioni che sono frutto di un furto.
Ok, quindi in sostanza il problema non è tanto il furto, è il problema è chi ne parla. Insomma, esatto. Per riassumere un po' la questione, esatto. non è proprio effettivamente una bella immagine, e è possibile che poi queste cose cambieranno in futuro, perché effettivamente poi quando si arriva a questo tipo di situazioni l'immagine che si porta fuori non è proprio eccellente.
Chiudiamo questa rassegna, Monica, sì, con un tema di quelli che creano sempre aspro dibattito.
Sì, che sicuramente interessano tutti perché stiamo parlando di alimentazione, di ciò che mangiamo.
Sì.
Allora, ne parla oggi l'Oton, ne abbiamo parlato anche noi nel radiogiornale, se non sbaglio. In prima pagina l'Oton titola: non abbiamo scelta, dobbiamo mangiare in altro modo. E a dirlo è un gruppo di esperti, da una parte 42 esperti, dall'altra anche un'assemblea costituita da comuni cittadini che per quasi un anno, se non di più, ha discusso dell'alimentazione del futuro, della nostra alimentazione del futuro. Allora, ieri è stato consegnato al consigliere federale Guy Parmelin un documento con tutta una serie di misure che propongono dunque esperti e cittadini per garantire la sicurezza alimentare in Svizzera nel rispetto dell'ambiente. Allora, ci sono varie proposte.
Monica mi sta guardando sorridendo perché vede il tentativo che sto facendo io, eroico, di non commentare questa cosa.
D'accordo, se non vuoi commentare io proseguo.
Cerco di non commentare.
La cosa interessante è che scienziati e cittadini sono d'accordo sul fatto che continuare a
nutrirci. Di quel gruppo lì, scienziati e cittadini di quel gruppo.
Hanno lavorato separatamente però.
Sì. Lavorato separatamente, ma sono arrivati praticamente alle stesse conclusioni e propongono praticamente le stesse misure. Allora, non possiamo più continuare ad alimentarci come facciamo adesso per questioni di sostenibilità. Dobbiamo ridurre di molto il consumo di carne e di prodotti derivati dal latte per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ma anche per una questione di salute pubblica, perché tanti cittadini svizzeri sono obesi.
Ma in sostanza cosa propongono? Tasse?
Propongono appunto di colpire anche la pubblicità
della carne,
i prodotti della carne praticamente. E la cosa interessante è che invece la politica non è così coraggiosa, non si spinge così oltre, quindi...
O forse è saggia, è possibile che sia saggia.
O forse è saggia. In Parlamento a Berna, il Consiglio degli Stati, per esempio, recentemente ha dato l'ok a una politica agricola nazionale che non tiene però in considerazione la dimensione climatica dell'agricoltura, come invece fanno queste misure.
Sergio,
okay, vedremo.
Sergio,
mi tiri fuori dei Landjäger.
Cioè, addio il tuo filettino alla piastra con carciofini di latte.
Fosse l'ultima cosa che faccio.
State buoni.
Grazie Monica, sei stata bravissima, perché io che facevo le facce, tu sei andata avanti come imperterrita, come una nave in mezzo alla tempesta.
A proposito, sì. Bertoli Mannoia, pescatore.
Il pescatore. Si potrà pescare? No, figurati. Dovremmo succhiare sedani per il resto delle nostre vite, credo.
La pesca sostenibile c'è.
Certo. Non sostenibile. Anche la carne sostenibile e il formaggio sostenibile ci sono.
Pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò. E tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò.
Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà l'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero un triste colore. La mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora.
Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante.
forza tira pescatore, pesca non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare e ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare. Più leggero nel suo abbraccio forte, ma è così cattiva poi la morte, è così cattiva poi la morte. Tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare, mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare, e si placa e tace senza resa, e ti aspetta per ricominciare, e ti aspetta per ricominciare.
Ed eccoci qua, magnifica canzone, Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia. Sospendiamo un attimo la mia indignazione per quelli che sappiano con la carne e il formaggio.
E torniamo a parlare. Leggere quanto ci state scrivendo. Dopo aver sentito di quello che probabilmente farà la Marina Militare Brasiliana, quindi affondare la portaerei Sao Paulo, che fu della Francia, poi acquistata dal Brasile, adesso è talmente messa male che non riescono nemmeno a portarla in un porto per la sua dismissione, e questo crea un po' di problemi a diversi gruppi di persone, soprattutto quelle che si occupano dell'ambiente. Ci scrive Antonio dicendo che anche in Italia si usavano questi metodi. Lui è stato nocchiere a bordo della nave Indomito e dice anche l'Italia faceva così quando una nave veniva
disarmata.
Spesso veniva affondata
bellamente nel Mediterraneo.
L'Indomito era un cacciatorpediniere entrato in servizio nel 55, una classe cacciatorpedinieri.
Meraviglioso, molte persone si sono emozionate sentendo quel pezzo di archivio che ricordava la mobilitazione del 1939, presentato da Casanova, che era la voce
Mario Casanova
era la voce dell'ufficialità, la voce della radio dell'ufficialità. E qualcuno ci scrive: Rete 1 Radio Monteceneri, un tuffo nel passato, che emozione, abbiamo annunciato così oggi e continueremo a farlo per un po', perché festeggiamo così i 90 anni di Radio Monteceneri, per l'appunto. Un ascoltatore che si firma C11 fa una battuta e dice: per la porta aerei sento se la consegna Amazon. Pensiamo di no, probabilmente. E qualcuno, Palmi, ci ricorda cosa succedeva a casa quando partiva l'annuncio: seguono da Berna le ultime notizie, con la voce appunto di Mario Casanova. Nessuno poteva parlare, ci dice questo ascoltatore o questa ascoltatrice. Si mangiava in silenzio perché la voce di Mario Casanova ci invitava all'ascolto e al rispetto di quanto andava a dire. Buona giornata, grazie, buona giornata anche a te. E infine, appunto, molte persone che si sono commosse o che hanno riflettuto su quello che era la vita a quei tempi là, una vita che è stata raccontata anche quella da Radio Monteceneri.
La meteo.
Allora, oggi fino a questa sera il tempo sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera. A sud delle Alpi dal pomeriggio ci sarà nuovamente del vento, domani soleggiato e ventoso e molto tiepido. Al nord delle Alpi invece sarà molto nuvoloso, precipitazioni soprattutto lungo le prealpi, neve sopra i 1300 metri. Buongiorno Svizzera, bentrovati, siete su Rete 1 Radio Monteceneri e questo è 720 con Fusetti e Savoia.
Io mi sto intrattenendo con un ascoltatore che
sì,
crede che io Fusetti sia te, Savoia. Ah, quindi no. È molto arrabbiato con me.
Ma per colpa mia?
Per colpa tua.
No, digli di scrivere a me.
No, ma comunque sì. No, tutto corretto, tutto
sì, è molto arrabbiato.
Tra persone civili.
Ah, bene,
abbiamo
bene,
tra persone
bene,
civili.
No, mi piace
per la questione consumo di carne.
Ma lo so.
È una cosa che noi portiamo avanti da mesi.
Sì.
Però vabbè, capita.
Sì, è possibile avere anche un'opinione contraria sì. alla vulgata, diciamo così, anticarnivora. È possibile. Tra l'altro penso che sia anche abbastanza diffusa nella popolazione l'opinione contraria, quindi tocca anche a noi dare la possibilità di sentire un'opinione contraria, no?
Se sì, io e te abbiamo opinioni contrastanti quasi su tutto,
sì,
quindi,
sì.
E questo è anche il bello.
Però non farti passare per vegano perché fai la carne secca.
No,
tutti
io non
gli
sono
anni.
Assolutamente vegano e difendo il consumo di carne consapevole, cerco di mangiarne meno possibile rispetto a quello che mangiavo prima, perché
sì.
Ci sono degli impatti, secondo me, notevoli del consumo massiccio di carne.
Forse.
Finocchiona.
A proposito di finocchiona, che non è una parolaccia, come pensa Facebook, è semplicemente il nome di un salume toscano.
Sì.
Che si chiama così.
Arricchito con i semi di
finocchio. Il finocchietto.
Facebook però ha reagito a finocchiona dicendo: finocchiona lo direi a qualcun altro.
Sì.
Stai violando le mie regole, stai insultando un gruppo protetto di persone, quindi
sì.
Noi ti blocchiamo i post. Questo è successo una decina di giorni fa a una ditta che pubblicizzava
la finocchiona sì.
E gli hanno bloccato l'algoritmo Algo. C'era Argo nella mitologia, che era il cane che riconosceva
sì.
il padrone anche dopo decenni, invece Algo non riconosce la finocchiona, pensa che la finocchiona sia
un insulto
sessista, sì, e quindi
sì.
gli ha bloccato le cose. Ovviamente poi questi hanno scritto a Facebook dicendo...
A Facebook! in toscano gli ho detto, Facebook, senti una cosa! E così.
Gli hanno risposto dicendo, guarda...
Informati, sei
messo veramente male, la finocchiona è questo. Quindi Facebook ha permesso nuovamente sì. la diffusione delle immagini con la cara sì. finocchiona.
E vorrei dire, ci mancherebbe altro, Facebook, grazie.
Non è un insulto, finocchiona è un insulto, il fatto che tu non sappia che la finocchiona è
ma un secondo te Facebook lo sa che strozza preti non è un invito alla violenza contro il clero?
Bisognerebbe provare.
Secondo me non lo sa, perché ci sono in realtà nella cultura gastronomica italiana, che è una delle grandi culture gastronomiche mondiali, ci sono un sacco di nomi divertenti. In realtà ci sono anche in altri paesi, ma noi conosciamo quelli in italiano, evidentemente. Un sacco di nomi divertenti, pittoreschi, che a volte sembra che abbiano a che fare, per esempio, con la sfera sessuale, a volte effettivamente ce l'hanno, ma che sono poi nomi di pietanze.
Ecco. Ma gli stessi uccelli scappati.
Esatto.
Poveri.
Sì.
Non si tratta di uccellini a cui è stato tolto
no.
il capo. Quindi dovesse trovare una cosa del genere, Facebook potrebbe bloccarlo perché è violenza gratuita sugli animali, no
appunto, il bastardo del Grappa, per esempio, per dire, oppure il puzzone di Moena o cose di questo genere. Ci sono dei nomi molto divertenti, non, quelli più pittoreschi ve li facciamo che ve li abbiamo detti perché non possiamo ripeterli qui, però ci sono anche, non so, il pane cafone, per esempio, o i famosi, ormai sono sdoganatissimi, spaghetti alla puttanesca, che anche qui immagino che se uno ne parla su Facebook rischiamo di venire bloccati, cioè che il post venga bloccato, insomma. Ecco, per dire che anche gli algoritmi...
L'intelligenza artificiale fa grandi passi avanti, però qualche pecca ce l'ha ancora.
Sì, esattamente, sì, c'è un po'... E soprattutto c'è questo fondamentale moralismo di fondo, per cui... A proposito di intelligenza artificiale, concludiamo questo intervento, ti racconto questa cosa, ma brevemente, perché poi la settimana prossima magari la approfondiamo un po'. È stata fatta un'inchiesta su quell'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato, OpenAI, l'intelligenza artificiale aperta di cui abbiamo parlato moltissimo, ed è stata fatta una classifica di quali sono i termini che sono, diciamo, censurati di più dall'intelligenza artificiale, che riguardano dei gruppi particolari. Allora, in testa dappertutto, in testa della classifica ci sono disabili, al secondo posto ci sono persone di colore, neri, eccetera eccetera. A metà classifica trovi italiani, asiatici, eccetera eccetera. In fondo, l'ultimo, gli insulti nei confronti di wealthy people, cioè gente ricca, sono quelli meno censurati. E quindi questo ti dà un'idea della scala di valori, che è una scala di valori non universale, ma no. Che è una scala di valori che riflette una determinata opinione che è prevalentemente rappresentata in quell'ambito lì, per tornare un pochino anche al discorso di prima, e che è molto interessante. Magari lunedì ne parliamo un po', perché avremo un po' più tempo per approfondire il tema, però è una questione interessante che parla sì di valori, ma anche di conformismo intellettuale. Insomma, vedremo un pochino. Ascoltiamoci Santana mentre riflettiamo. Devo andare a rispondere all'ascoltatore o hai già fatto tu?
No.
Siamo in pace, adesso siamo in pace.
Ho solo sottolineato che eri tu a sostenere certe tesi.
Grazie per avermi difeso. Maria, bellissimo brano di Santana, scusatemi, si incespica la lingua, d'altronde è venerdì, siamo un po' stanchini ogni tanto, anche io e Fusetti.
Ma abbiamo ancora la forza necessaria a riferire...
Un ultimo rantolo di vitalità.
A riferire a parlare di urbanizzazione.
Porca miseria.
Allora, ci ho provato.
Porca miseria.
E ce l'ho fatta. Allora, okay. Secondo le Nazioni Unite, più della metà della popolazione mondiale vive oggi nelle città. Il 57% di noi vive nelle città. E entro il 2050 si aggiungeranno a questa percentuale altri 2 miliardi e 500 milioni di persone. Quindi le città diventeranno sempre, sempre più grandi. Ed è bello andare a vedere cosa è successo dal 1850 via, quando solo il 6,4% della popolazione mondiale viveva in una città. Poi siamo passati,
mi ricordo.
Anche nel 1900 eravamo il 14%.
Andavo alle elementari.
Siamo arrivati lì, eravamo già grandi nel 1950, per essere il 28% della popolazione mondiale che abitava in una città.
Perché oggi appunto può sembrare scontato, ma in realtà per tantissima parte della storia dell'umanità quelli che vivevano in città erano una minoranza infima, tra l'altro.
La città come la conosciamo, come la immaginiamo, nasce 5700 anni fa tra il Tigri e l'Eufrate, in Mesopotamia.
Sì.
È nata lì, e se pensiamo che Roma, all'apice del suo splendore durante l'impero, aveva, si dice, si stima, 1 milione d'abitanti, 1 milione, era la città più grande del mondo, non ce n'erano più grandi, anche nell'impero romano le città avevano 10.000, 20.000 abitanti, le città.
Quello che bisogna dire di Roma è che era una percentuale importante della popolazione europea, dell'epoca, quella che abitava Roma,
è
quindi era veramente grande.
È difficile sapere quanti fossero in quel periodo, si stima tra i 170 milioni e i 450 milioni.
Al mondo. Sì,
non c'erano i dati, cioè non c'era il censore che stava lì a controllarli tutti.
Però sicuramente una parte veramente molto grossa, probabilmente un quarto della popolazione dell'intera Italia o giù di lì, abitava a Roma. Quindi
oggi le nuove Roma sono Tokyo, sono Shanghai, sono tutte città sopra i 30 milioni di abitanti, che diventeranno ancora più grandi su delle superfici più ristrette.
Perché riusciamo a farci stare più gente, certamente.
Abbiamo iniziato a costruire.
Verso l'alto, però è anche vero che le insule, appunto i caseggiati romani a più piani, sono in fondo stati inventati lì, quindi la possibilità di costruire su più piani, soprattutto per diciamo l'edilizia popolare, chiamiamola così, a Roma era già stata sviluppata, il che la rendeva anche una città facile agli incendi, come ben sanno coloro che si ricordano dire Nerone che suonava la lira mentre Roma bruciava. Tra l'altro, secondo la storiografia moderna, pare che lui sia stato incolpato ingiustamente sono voci messe in giro dai cristiani che ce l'avevano un po' con Nerone, giustamente, anche perché Nerone ne aveva fatti, diciamo, ammazzare un bel po' anche nel circo. Insomma, questa era la situazione, vivremo tutti in città.
Sì, e il problema è che poi per mantenere quelli che stanno in città ci vuole qualcuno che fuori lavora.
Sì.
Nelle campagne, per il
però
cibo.
La produttività è aumentata, quindi ci vuole meno gente. Bellinzona conta come città?
Sì,
piccola,
siete sotto i 20.000, no?
No, adesso con la grande Bellinzona siamo
siete grandi.
Saremo intorno ai 50, 45, 50. Perché, scusami, poi
Locarno
invece
Nel locarnese la grande aggregazione non c'è ancora la grande Locarno.
Ok, quante linee di metropolitana avete a Locarno?
Sto costruendo la quinta.
Me l'immagino, sì. E la sopraelevata anche, quella a sospensione. Carmen Consoli, era un po' che non la sentivamo, ci stavamo anche preoccupando. Eccola qui, in bianco e nero.
svanita, mi chiedo scorcio degli anni 60 di una raggiante Catania, lo scruto per filo, per segno e ritrovo il mio stesso sguardo.
Ma anche voi, quando sentite Carmen Consoli, vi parte la domanda perché parla così? E anche soprattutto canta così? A me, tutte le volte, che problema ha questa ragazza? Poi fa delle belle canzoni, devo dire, questa è anche una bella canzone dedicata alla mamma e a se stessa, evidentemente, è una canzone dove parla di sé e della mamma e si rispecchia nel destino della mamma e nel proprio. Però canta in quel modo lì che io mi perplime tutte le volte.
Visto che abbiamo iniziato a parlare di un argomento che trascina le folle, mm-hmm. raccoglie sempre entusiasmo.
Sento il sarcasmo nella tua voce.
Andiamo
sì.
avanti.
Sì.
A parlare di una scoperta fatta 20 anni fa in Amazzonia, quando gli archeologi hanno trovato resti di una misteriosa civiltà precolombiana,
okay.
nord della Bolivia. È 20 anni che stanno studiando questi insediamenti monumentali, con delle piramidi, 20 metri d'altezza, terrazze, dighe, canali, di tutto, tutto sotto la giungla.
Sì.
Quindi non erano mai riusciti a capire la dimensione effettiva di queste di queste città, perché di città si trattava. Adesso, con le nuove tecnologie, una specie di radar laser che riesce a fare quello che l'occhio umano e il cartografo non riesce a fare,
sì, no, perché c'è solo la giungla,
c'è solo una giungla abbastanza fitta, l'università di Bonn assieme a altre università sono riusciti a mapparla esattamente, arrivando a scoprire che queste città
sì.
avevano la grandezza delle città che c'erano in Europa in quel periodo, parliamo del 500 al 1500 dopo Cristo. Quindi quelle città, quella in particolare,
sì,
ha la stessa grandezza di Bonn nel XVI secolo, quindi erano equiparabili.
Sì, quindi quest'idea che abbiamo ogni tanto noi europei, che diciamo gli spagnoli, sono poi anche gli inglesi, francesi, portoghesi, sono arrivati nel cosiddetto nuovo mondo, che non era nuovo, era già lì da un pezzo, e non era vuoto, c'era della gente, e non solo, c'era una civiltà, c'erano delle civiltà
Senza scrittura,
ma comunque delle civiltà, d'accordo, che costruivano meraviglie anche architettoniche, eccetera, eccetera, e che in alcuni casi non ci sono più perché le abbiamo distrutte noi. Quindi noi, insomma, gli spagnoli, no, io e te non abbiamo fatto niente, quelli che sono vivi adesso non hanno fatto
niente.
Non
è che abbiamo portato il progresso.
No, poi non è che siamo colpevoli solo perché siamo europei per tutta la vita e per tutta la storia. Però, insomma, gli europei, quando andarono in Sud America, in Latino America, eccetera, eccetera, che non era ancora Latino America, evidentemente, distrussero un bel po' di civiltà che erano lì. Quindi, e poi abbiamo pensato per molti anni dopo che questi fossero dei posti un po', sì, un po' vuoti, un po' selvaggi, così, tutt'altro. Allora, che fare se non... Io ti proporrei questa cosa. Ascolterei un brano,
sì,
e poi rientrerei dopo il brano e sentirei di che cosa parla Modem e poi ce ne andremo tranquillamente verso...
Cambiamo così le nostre scalette.
Ma facciamo un po' questa cosa. Andiamo tranquillamente verso questo weekend ventoso, perlomeno a sud delle Alpi, dove di pioggia non se ne vedrà neanche un po', però i Creedence Clearwater Revival ne parlano. Have you ever seen the rain?
Oh,
Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Sono le 8:30, dobbiamo chiudere qui.
Sì,
noi.
Nelle finestre Skype io vedo già un consigliere di Stato, vedo già un camice bianco. Roberto Porta, di cosa parla Modena oggi?
Ma vi portiamo in farmacia perché c'è un problema che si aggrava sempre di più, la carenza, la penuria di farmaci.
Buon ascolto e buona puntata.